con Andrea Turco, giornalista di Valigia Blu, che è stato nostro ospite in varie occasioni e che sta seguendo il tema della nave rigassificatrice appunto per Valigia Blu. Ben trovato.
Grazie per avermi invitato.
Quanto sentito è un po' il punto della situazione di questo primo vero passo in direzione della vera poi autorizzazione, possiamo dire, o del dibattito verso l'autorizzazione della nave rigassificatrice a seguito della prima conferenza dei servizi. Facciamo un po' un punto su quanto abbiamo sentito finora.
Ma io credo che, diciamo, ormai sia evidente che la volontà nazionale del governo ormai uscente e probabilmente anche di quello entrante, se venissero confermate le proiezioni con, diciamo, un governo Meloni in vista, sia certamente quello di installare il rigassificatore a Piombino e appunto di accelerare i tempi, nella maniera più rapida possibile. E, sinceramente, ho sentito le obiezioni che ha paventato il sindaco di Piombino e francamente mi sembra una strada scivolosa quella, per così dire, di provare a metterla esclusivamente sulle questioni tecniche che sono fondamentali, certamente, e che però rischiano poi di essere aggirate, come molto spesso è capitato con le grandi opere. Tendo a, insomma, a sottolineare che il recente decreto aiuti che è stato approvato dal Parlamento ha visto approvato un ordine del giorno che ha visto l'accordo di tutti i partiti, compreso anche il Movimento 5 Stelle e Fratelli d'Italia, che avevano palesato la propria contrarietà fino a pochi giorni fa e che invece sollecita il governo ad accelerare sul rigassificatore. Quindi a me pare che la volontà politica sia quella. E invece dovrebbe essere questa la strada su cui provare a puntare.
Ecco, una volontà politica che, come abbiamo sentito, sta cercando di negoziare con questi enti, che sono stati oltre 64, che hanno presentato osservazioni da vari punti di vista. Abbiamo ad esempio la CGIL di Grosseto, che porta delle osservazioni più dal punto di vista lavorativo, osservazioni ambientali dal WWF, dalle associazioni agroittiche che denunciano come questo potrebbe inficiare il loro lavoro. Quali sono le maggiori complessità, a tuo parere, da risolvere?
Ma io credo ovviamente che ciascuno nelle osservazioni, appunto il ruolo delle osservazioni in un certo senso è proprio quello, ciascuno porti avanti il proprio ambito di riferimento. Quello che invece secondo me probabilmente manca, ora non ho letto tutte le osservazioni che sono state presentate, però quello che mi sembra che manchi è appunto una valutazione politica più ampia, anche perché secondo me, diciamo, la questione su cui chi si oppone al rigassificatore dovrebbe insistere è che paradossalmente è una questione che non riguarda solo Piombino e gli abitanti. Il decreto aiuti bis che citavo prima ha stabilito che il rigassificatore comunque lo pagheranno gli italiani e le italiane con le bollette, perché ricordiamo che Snam ha acquistato la nave rigassificatrice anticipando in un certo senso i soldi, ma poi saremo noi con le nostre bollette a doverlo ripagare. E quindi invece, a mio parare, quello che manca è proprio una valutazione politica più ampia e un coinvolgimento insomma, dell'intera Italia, proprio perché le grandi opere riguardano tutti e tutte, non solo la singola città. Il rischio è altrimenti di infilarsi in un cul-de-sac in cui appunto le singole obiezioni poi possono venire smontate in qualche modo, quando invece forse avere un approccio più generale e più ampio potrebbe essere una strada.
Ecco, appunto, relativamente a quelle che sono le obiezioni di cui tu parlavi, c'è anche un altro tema importante che è quello relativo all'offshore, che riguarda chiaramente a lungo termine, perché oltre i 3 anni nel porto di Piombino ci saranno molti molti anni di più di offshore. Sì, il progetto, la durata totale è di 22 anni offshore, che non è ancora chiaro nemmeno in questo punto del dibattito. Quanto emerso da Gianni è che noi daremo l'autorizzazione, e se non dovesse essere chiaro dove appunto verrà realizzato questo periodo offshore, successivamente daremo il compito di indicare il luogo. Quindi tante incognite anche su un progetto veramente che avrà un larghissimo respiro.
Aggiungo che a queste incognite che giustamente hai sollevato c'è un'altra anche qui più generale, che non riguarda tra l'altro neppure solamente l'Italia, ma gli equilibri internazionali. Negli scorsi giorni gli Stati Uniti hanno fatto sapere, tra l'altro ufficialmente, che insomma di GNL da esportare per aiutare l'Italia e l'Europa in carenza di gas, loro non ne hanno più di tanto, per cui insomma il rischio è di realizzare un'opera che poi marcerà a ritmi bassi, quindi questa necessità di installare i rigassificatori in maniera così rapida, beh, quantomeno andrebbe discusso in maniera seria e ampia. Quindi le complessità sono tante e come al solito Extinction Rebellion negli scorsi giorni parlava di dottrina della crisi, cioè che nell'emergenza, lo abbiamo visto tantissime volte, poi si prova a imporre un'opera perché appunto bisogna risolvere la questione immediatamente, con rischio, cioè col risultato che poi non si riesce mai a superare davvero la dipendenza dai combustibili fossili, perché avere un rigassificatore vuol dire che poi per altri 20, 30, 40 anni dovremo sicuramente acquistare gas, e con i prezzi che ci sono attualmente, ma che probabilmente rimarranno per anni, è un rischio che va ben valutato.
Prima di salutarci, un nodo fondamentale di cui si parla poi alla fine veramente poco è: da dove viene questo gas che poi arriverà a Piombino?
Questa è la vera domanda da porsi, perché ripeto, se gli Stati Uniti hanno appena dichiarato che non ne hanno tanto da esportare, gli attori in gioco da cui acquistare questo gas non sono molti. Io penso per esempio che certamente parte del gas che dovrebbe essere trattato a Piombino verrà dal Qatar, con cui Eni ha appena firmato un accordo che non è certamente uno stato democratico, così come non lo è l'Azerbaigian. Quindi sono questi gli stati che esportano, che sono pronti a esportare il GNL e che soprattutto lo esporteranno dove ci sarà maggiore richiesta, e soprattutto capace di pagarlo a peso d'oro. E io non so se l'Italia sarà sempre capace di pagarlo coi costi attuali.